Buongiorno da Gabriele Borer. Nel Regno Unito oggi Re Carlo in Parlamento parlerà delle future mosse del governo Starmer, che non sa ancora se avrà un futuro. L'inflazione ai livelli più alti degli ultimi anni negli Stati Uniti accompagna Donald Trump nella sua visita in Cina da Xi Jinping. Sullo sfondo dunque la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz, che hanno fatto lievitare il prezzo dei carburanti. Oggi nel Regno Unito gli occhi sono puntati su Westminster per il discorso di Re Carlo pronunciato a nome del governo di Keir Starmer per l'apertura ufficiale del Parlamento. Un momento di tregua e di imbarazzo per il primo ministro, viste le dimissioni di alcuni ministri in segno di protesta e le pressioni da parte di un numero crescente di deputati laburisti che lo vogliono veder partire dopo il disastroso risultato alle elezioni locali della settimana scorsa. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
È uno dei momenti più solenni del calendario politico britannico. Re Carlo III leggerà in Parlamento un elenco di leggi e priorità politiche per i mesi a venire, scritte dal governo di Keir Starmer. Di fatto delineerà il futuro di un governo dal futuro incerto, perché Keir Starmer è ancora a Downing Street, ma a fatica. Ieri, in un'attesa riunione di gabinetto, il primo ministro britannico si sarebbe rivolto ai suoi colleghi con un semplice messaggio: agite o tacete. Secondo il regolamento, per sfidare la leadership, i candidati hanno bisogno del sostegno di 81 parlamentari ed è qui che sta la sua scommessa. Molti lo vogliono vedere partire, ma sono divisi su chi dovrebbe sostituirlo. Non è ancora emerso uno sfidante formale e il fronte degli oppositori è frammentato. C'è chi sostiene Wes Streeting, ministro della salute, e chi aspetta Andy Burnham, sindaco di Manchester, che deve rientrare a Westminster da deputato per potersi candidare. La ribellione è su più fronti. 4 ministri si sono dimessi citando la mancanza di fiducia nel primo ministro. 86 parlamentari laburisti ne hanno chiesto le dimissioni. Eppure ieri c'è stata anche una buona notizia. Più di 100 deputati hanno firmato una dichiarazione a suo sostegno, avvertendo che non è il momento per sfidare la leadership. Un primo ministro ammaccato, ma determinato, come raramente lo si è visto, mentre si profila un'altra giornata ad alta tensione.
Donald Trump è in viaggio verso la Cina, dove domani e venerdì terrà una serie di incontri con il leader cinese Xi Jinping. Tra i molti temi in agenda, a cominciare dalle relazioni commerciali, ci sarà pure l'Iran, anche se Trump ha affermato prima della sua partenza di non aver bisogno dell'aiuto della Cina. Intanto negli Stati Uniti la crisi dei mercati energetici ha fatto salire l'inflazione ai livelli più alti da 3 anni a questa parte. Da Washington, Andrea Vosti.
Sale l'inflazione negli Stati Uniti. L'ultimo dato relativo al mese di aprile segna un rialzo del 3,8%, mezzo punto percentuale in più rispetto al mese precedente, ma soprattutto il livello più alto da 3 anni a questa parte. Fattore decisivo è stato, come prevedibile, il costo crescente della benzina, che in media ha ormai superato i $4.60 al gallone. Our inflation is just short term. È un aumento solo passeggero, minimizza Donald Trump prima di spiccare il volo per Pechino. Appena questa guerra sarà finita, l'inflazione tornerà ai livelli precedenti il conflitto. As soon as this war is over, you're going to see inflation go down to probably 1.5. Resta il fatto che a 6 mesi soltanto dalle elezioni di metà mandato, la Casa Bianca e i repubblicani si trovano confrontati a un cocktail elettoralmente da incubo. Inflazione in crescita, benzina alle stelle e un presidente con il tasso di gradimento ai minimi storici. E come se non bastasse, proprio sulla fine della guerra non ci sono certezze. L'altro ieri Trump ha bocciato la controproposta iraniana, definita spazzatura. E così lo stretto di Hormuz, dove transitano circa un quinto del gas e del petrolio mondiali, rimane di fatto chiuso. Con l'Iran non ho bisogno dell'aiuto della Cina, ha detto Trump rispondendo alla domanda di una giornalista, ammettendo però di aspettarsi con Xi Jinping una lunga conversazione. Intanto, nel corso di un'audizione al Congresso, i vertici del Pentagono hanno aggiornato il costo complessivo della guerra: $29 miliardi, $391 milioni al giorno.
Il cantante israeliano Naum Bettan ha portato il suo paese alla finale dell'Eurovision Song Contest, ma la sua esibizione ieri sera a Vienna è stata accompagnata da fischi e cori di protesta. La manifestazione canora si è confermata ad alta tensione con le vicende medio orientali in primo piano. I particolari nel contributo del nostro collaboratore Michele Giorgio.
Ieri sera a Vienna, Israele ha conquistato la finale dell'Eurovision. Il suo rappresentante, Noam Bettan, ha conquistato il turno con un brano eseguito in francese, ebraico ed inglese, ma la sua esibizione è stata accompagnata dai cori stop al genocidio lanciati da una parte del pubblico ed udibili durante la diretta televisiva. Bettan, dopo l'esibizione, ha dichiarato alla TV pubblica del suo paese di essersi concentrato soltanto sulle bandiere israeliane, ignorando fischi e proteste. In patria la sua qualificazione è stata salutata con grande entusiasmo. I media oggi lo celebrano. Una nuova battaglia si attende alla finale di sabato, giorno in cui è prevista una nuova manifestazione di protesta nelle strade di Vienna. L'edizione numero 70 dell'Eurovision sta perciò confermando le previsioni della vigilia. L'offensiva militare israeliana successiva all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la distruzione di Gaza con decine di migliaia di palestinesi uccisi hanno trasformato uno spettacolo tradizionalmente leggero e anche un po' kitsch in un terreno di scontro politico. La presenza di Israele alla manifestazione canora ha spinto 5 paesi a boicottare l'evento. Per lo Stato ebraico l'Eurovision è molto più di una gara musicale. In un momento di forte isolamento politico, per il governo Netanyahu e l'opinione pubblica rappresenta uno spazio di legittimazione culturale e diplomatica e di appartenenza all'Europa e all'Occidente, elementi simbolici contro cui si concentra la protesta di chi invece vorrebbe Israele fuori dalla competizione.
Ora lo sport, calcio. Il Winterthur ha sconfitto ieri per 3-2 nel derby contro il Grasshopper, retrocede in Challenge League dopo 4 anni nella massima serie. Le cavallette, matematicamente penultime a una giornata dalla fine del campionato, disputeranno invece lo spareggio promozione relegazione contro la seconda di Challenge League, ancora da definire se sarà la Rau oppure il Vaduz.